Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Dottore, me la dà una data possibile, quindi verosimile, anche per quanto riguarda le vaccinazioni delle persone con fragilità che non siano, come lei ha detto, nelle strutture?
Ma io penso la data, non c'è una data esatta. Per fortuna siamo in un paese democratico, abbiamo detto a tutte le province, a tutte le ATS di incominciare a fare questo genere di attività. Secondo me alcune hanno già incominciato a farlo, quindi diciamo che mediamente entro la fine di questo mese questo genere di attività dovrebbe essere in corso in tutta la regione.
Quindi lei mi sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili qui in Lombardia?
Sono già iniziate le vaccinazioni.
Dottore, io non ne ho trovata una, non ne ho trovata una di persona.
Lo stiamo già facendo.
Verificheremo davvero.
Vabbè, e allora
verificheremo,
verificate,
dottore.
Poi che ci mettete? Che cosa ci mettete? Criticate Bertolaso, tanto
no,
mi pare,
dottore,
che sia uno sport,
dottore,
abbastanza normale, no?
Ci
quindi
conosciamo da troppo tempo,
non
è una critica.
Fate quello che volete.
Assolutamente, dottore, senta,
va bene, arrivederci, buon lavoro.
Dottore, le posso fare ancora una domanda? Dottor Bertolaso ci ha lasciato, evidentemente. Pazienza.
Giovedì 25 marzo, incalzato dalle domande di una giornalista, Bertolaso ha abbandonato lo studio. Ecco, giusto per dire come affronta le emergenze. Zac ha preso e ha mollato di colpo il collegamento. Magari gli era arrivato un SMS per andare a vaccinarsi a Livigno, non poteva perdere il posto in fila. Oppure doveva ripartire per Marte, chi lo sa. Siamo andati su Marte, non siamo riusciti a mandare SMS. Diciamo che come scusa è un filo debole, anche se è vero che nello spazio non c'è campo, quindi potrebbe essere tutta colpa di Tim. Buongiorno ascoltatori, è giovedì 25, il demone del tardi, insomma, la Merkel ieri ha chiesto scusa, la sanità lombarda invece no, anche perché a dimostrare l'attenzione della sanità lombarda nei confronti degli ultra ottantenni, chi ci ha pensato? Ci ha pensato Silvio. Non so se ci avete fatto caso, ma con i ricoveri di Berlusconi la sanità lombarda funziona da Dio, e tutto grazie al tracing. Berlusconi. C'è una versione strepitosa di Immuni messa a punto dai suoi avvocati, che lo avverte se sta per entrare in contatto con un processo. Appena si sta per aprire un'udienza, riceve una notifica e viene precauzionalmente ricoverato. Roba che, se avesse funzionato allo stesso modo col Covid, avremmo sconfitto la pandemia prima di Singapore. Peccato comunque, grande Silvio, il re del tracciamento, altro che Crisanti. E allora eccoci qua, e oggi, vabbè, lo sapete, è la giornata dedicata a Dante, il più importante participio presente di tutti i tempi, voce del verbo dare. Smettila di sbiaffeggiare la ricorrenza del sommo poeta, e invece stiamoci, perché il Corriere c'ha l'intervista su Dante fatta a Mattarella. C'è anche chi fa l'intervista immaginaria a Dante, c'è chi è in modalità Renzi e quindi fa Dante intervista se stesso. Insomma, si scrive molto di Dante, ma quello che voglio segnalare davanti a tutti è lo scoop pazzesco che oggi ha Repubblica. Fermate le rotative, fermate le automobili, fermatevi ovunque voi siate, scrive Repubblica: Dante aveva la barba, una verità tenuta nascosta per 700 anni, ma finalmente il muro di gomma è caduto. Dante aveva la barba, forse se l'è fatta crescere quando si è radicalizzato. Prima, dicono i vicini, sembrava una brava persona, salutava sempre, poi ha cominciato a crescere dentro di lui il rancore contro i ghibellini. Comunque, dopo Dante aveva la barba, domani Repubblica esce con l'inchiesta Leopardi non aveva la gobba, e venerdì, attenzione, inserto speciale su Boccaccio che ce l'aveva piccolo. Ma torniamo per un attimo a chi ha problemi di relazione con i giornalisti. Abbiamo sentito Bertolaso e poi l'altro che ieri ha dimostrato di avere difficoltà di interlocuzione con il mondo dell'informazione, naturalmente lui.
Chiamando my friend un ipotetico dittatore.
Chiamando my friend, io chiamo my friend una persona che conosco da anni e che è un mio amico.
Cosa quindi, ha provato quando aspetti, ha sentito però, che poteva essere però, il mandante del suo amico fatto questo?
Allora,
dica.
Però, voglio dire, io sono disponibile a stare qui due ore alla faccia di quello che non risponde. Ma vede, quando c'è il giornalismo, c'è uno che fa una domanda e l'altro risponde, poi può dire sono contento o no. Se ritorniamo come nel giorno della marmotta alle stesse domande, dove non vi interessa niente di sapere quali sono le cose dell'Italia, vi interessa parlare di un argomento strumentale che volentieri, sul quale non ho niente da nascondere, le ripeto per la quarta volta, ripetendolo in modo molto pacifico e tranquillo, che per quello che mi riguarda c'è una piena ed evidente condanna, come lei non si è accorta, e lo ha detto nel servizio, che io non ho mai condannato. Io l'ho condannato nel 2018, quando lei probabilmente si occupava di altro, l'ho condannato nel 19, nel 20
e
nel 21. Assolutamente. Aggiungo, il mandante, lei ha le certezze su chi è stato, come quando le faccio i complimenti, non è così per l'amministrazione americana. Se devo essere sincero, tra fidarmi di Biden e fidarmi di lei, con tutto il rispetto, mi fido un pochino più di Biden.
Cari my friend all'ascolto, voi ci avete delle certezze, ma le certezze sono destinate a sgretolarsi, a sciogliersi come neve al sole, perché le fonti di intelligence di cui dispone Matteo Renzi suggeriscono che dietro l'omicidio di Cassoggi potrebbe esserci stato Enrico Letta. Vedremo chi ha ragione e chi ha torto. Intanto, come avete sentito, Renzi ha rivendicato Bin Salman è un mio amico, che visto come è andata con Cassoggi è sempre un modo estremamente efficace per tenere lontani i giornalisti. Ma veniamo invece alla crime story del giorno, una nuova straordinaria saga che potremmo intitolare, che so, quella dose nella ciociaria, dove non c'è Laura Ingalls ma c'è invece AstraZeneca. La notizia la sapete, scoperte ad Anagni 29 milioni di dosi di AstraZeneca, magari cercando bene si trovano pure i 49 milioni della Lega. Resta la domanda: cosa ci facevano ad Anagni 29 milioni di dosi? AstraZeneca ha spiegato che erano tutte destinate ad Andrea Scanzi, ma è evidente che la spiegazione non possa soddisfare i governi europei, anche se Scanzi è Scanzi. E allora andiamo a ricostruire la vicenda, così come oggi fanno i giornali, che come ovvio sono stati molto attenti attenti a seguire quanto accaduto. E visto che il Dante Day, vabbè, proviamo a introdurla con una terzina dantesca, tipo, che ne so, nel mezzo del cammin della campagna trovammo dosi in una selva oscura nel magazzin che ha sede presso Anagna. Anagna, diciamo che è licenza poetica, così giusto per attualizzare il sommo. Il mistero dei 29 milioni di dosi ad Anagna, eccolo qua, siamo a pagina 4 di Repubblica con una ricostruzione che è stata affidata a Fabio Tonacci. E allora, 29 milioni di vaccini AstraZeneca giacciono a meno di un'ora di macchina dal centro di Roma, sono conservati nel deposito frigorifero della Catalent, l'azienda in fiala per conto della casa farmaceutica anglo-svedese. AstraZeneca aveva promesso di consegnare all'Italia 8 milioni di dosi entro il 31 marzo, ma ne ha fornite appena 2,5 milioni. Il governo italiano sapeva che ce n'erano così tante ad Anagni fino a sabato notte? No. E a chi sono destinate? Forse all'Unione Europea, forse al Canada e al Messico, forse ad altri paesi. È un problema questo? Sì, perché come ha detto ieri il premier Mario Draghi durante l'audizione in Parlamento, bisogna fare chiarezza. I lotti in eccesso, ha detto, sono stati bloccati, ne sono partiti due per il Belgio, diretti alla casa madre. Dove andranno? Non so, intanto la sorveglianza per i lotti rimane continua. Questa storia, scrive Tonacci, assomiglia a un pasticcio da qualunque lato la si guardi. Lo scorso weekend una telefonata di Ursula von der Leyen lancia l'allarme. Sabato sera ricevo una chiamata dalla Presidente della Commissione Europea, spiegato Draghi ai deputati. Mi segnala che alcuni lotti non tornavano nei loro conteggi e che tali lotti sarebbero giacenti presso lo stabilimento della Catalent. Mi suggerisce di ordinare un'ispezione e io ho chiesto a Speranza di inviare i NAS. Il ministro della Salute si attiva, telefona al generale Paolo Carra, che comanda i carabinieri del nucleo antisofisticazione. In pochi minuti, nonostante ormai sia quasi mezzanotte, una trentina di militari viene richiamata in servizio e inviata ad Anagni. Tutti i manager e gli amministrativi della Catalent accorrono in sede. I carabinieri hanno una lista con i numeri di matricola dei lotti segnalati. Il compito è verificare che gli stock conservati corrispondano a quei numeri. L'ispezione va avanti fino alla mattina di domenica, quando dal comando dei NAS comunicano al Ministero della Salute che i lotti trovati hanno tutti un'unica destinazione ufficiale, cioè il Belgio. Non è un dato risolutivo, perché qualsiasi fiala che esce dalla Catalent torna in Belgio nei due centri di distribuzione. È la prassi. La corsa indiavolata all'ispezione notturna è nata su una precisa informazione diffusa dagli esperti della task force sui vaccini del commissario UE Thierry Breton. L'informazione è questa: ad Anagni ci sono 30 milioni di vaccini AstraZeneca, almeno la metà sembra destinata a paesi extra UE. È possibile la Gran Bretagna, ma anche Messico e Canada sono mete potenziali. Sabato notte al premier italiano riappare il fantasma dell'export fuori dai confini UE. All'inizio di marzo Draghi aveva già stoppato l'esportazione di 250.000 dosi dirette in Australia. Adesso però la questione è diversa. Le dosi sono 29 milioni e, a differenza del carico australiano, Catalent non ha chiesto alla Farnesina alcuna autorizzazione all'esportazione. Si torna all'unica indicazione certa, cioè vanno in Belgio. AstraZeneca, con una nota, ha rigettato ogni accusa e ha spiegato che 13 milioni di vaccini stanno aspettando di passare il controllo qualità e sono destinati al COVAX, il programma internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si pone come obiettivo la fornitura di vaccino ai paesi poveri. A Bruxelles però non si fidano, e il deficit di fiducia, per utilizzare un eufemismo, da parte dell'Unione Europea nei confronti di AstraZeneca è l'oggetto dell'analisi che l'inviato a Bruxelles della Stampa Marco Bresolin fa oggi sulle colonne della Stampa. Tradita la fiducia dell'Europa, ora si rischia la guerra legale. Vediamo come la racconta Bresolin. La pazienza dell'Unione Europea nei confronti di AstraZeneca ha ormai raggiunto il limite, e la vicenda dei 29 milioni di vaccini stoccati nello stabilimento della Catalent di Anagni, scoperti solo grazie a un blitz dei carabinieri dei NAS, l'ultimo colpo alla credibilità di un'azienda che negli ultimi mesi è sembrata prendersi gioco della UE e dei suoi governi. L'Unione Europea non ha più fiducia nella casa farmaceutica, il tira e molla sul volume delle forniture, progressivamente ridotto, è andato avanti per troppo tempo con scarsa chiarezza e senza trasparenza, tanto che a Bruxelles sospettano che i ritardi nella consegna dei dati all'Agenzia Europea del Farmaco siano in realtà una tattica dilatoria per favorire il Regno Unito, che nel frattempo ha continuato a ricevere tutte le dosi previste dal contratto siglato con la sua casa farmaceutica, mentre l'Unione Europea, secondo le più rosee aspettative, nei primi 6 mesi di quest'anno otterrà 180 milioni di dosi, quando il contratto ne prevedeva 300. Anche per questo, il comunicato diffuso ieri dal gruppo anglo-svedese viene preso con molta cautela ai piani alti delle istituzioni europee e ai tavoli diplomatici dove è stata preparata la riunione di oggi del Consiglio europeo. Dopo un lungo silenzio, nel pomeriggio AstraZeneca ha pubblicato una nota per dire che quei 29 milioni di vaccini stoccati nei capannoni di Anagni saranno così suddivisi: 16 milioni agli Stati UE, 13 milioni ai paesi poveri del progetto COVAX. Un chiarimento arrivato soltanto a 4 giorni di distanza dalle ispezioni dei NAS, attivati dopo la segnalazione della Commissione europea. E qui si ricostruisce appunto quel pezzo raccontato da Tonacci. Sta di fatto che la società non aveva fatto sufficiente chiarezza sulla gestione della propria produzione in Europa, tanto da alimentare il sospetto che i vaccini prodotti nello stabilimento olandese di Alix fossero stoccati ad Anagni con l'obiettivo di farli arrivare prima o poi, magari tramite qualche paese terzo, nel Regno Unito, che comunque continua a rivendicare parte della produzione di quell'impianto. Si tratta di una situazione inaccettabile, dice Gabriel Attal, portavoce del governo francese. L'Unione Europea non sarà lo zimbello della vaccinazione. Persino Marco Rutte, difensore del libero mercato e tra i più scettici sul meccanismo europeo per il controllo dell'export, ieri si è detto pronto a bloccare le esportazioni di AstraZeneca se la Commissione lo richiederà, perché serve trasparenza. Eppure basta tornare indietro di qualche mese per scoprire che si tratta degli stessi governi che nell'estate scorsa avevano puntato tutte le loro fiche sul vaccino della casa anglo-svedese. Erano state proprio Italia, Francia, Paesi Bassi e Germania a lanciare l'alleanza per il vaccino e a negoziare il primo contratto con AstraZeneca, quel contratto finalizzato poi a livello UE il 27 di agosto, molto più economico rispetto ai concorrenti, facile da gestire logisticamente per via della temperatura di conservazione. Insomma, aveva tutte le caratteristiche per essere il vaccino da comprare. Peraltro, per alcuni vaccini si scatena contemporaneamente una gara a rifiutarli, quelli di Pfizer, BioNTech e di Moderna, perché giudicati troppo cari. Insomma, il fattore risparmio diventa un discrimine nella scelta. La storia degli ultimi mesi, conclude poi Bresolin, ha dimostrato che AstraZeneca si è rivelata una scommessa persa. Il ritardo nella presentazione del dossier dell'EMA, il taglio delle forniture annunciate in più riprese, le dichiarazioni dell'amministratore delegato Pascal Soriot, che ha ammesso la corsia preferenziale per il Regno Unito, e infine l'opaca gestione della produzione nello stabilimento olandese di Alix, non ancora autorizzato dall'EMA, ma pronto a sfornare dosi per i britannici. Sulla vicenda legata ai dubbi per la sicurezza del vaccino, che ha avuto conseguenze devastanti sulla fiducia dell'opinione pubblica, le responsabilità sono invece tutte imputabili ai governi che hanno deciso la sospensione, anche se il silenzio dell'azienda si è fatto sentire. Nei giorni scorsi la Commissione ha inviato una lettera di diffida da AstraZeneca, primo atto formale di una battaglia legale che la UE vorrebbe a tutti i costi evitare. Non so se sarà battaglia legale, se AstraZeneca magari si farà ricoverare preventivamente come ha fatto Berlusconi per non dover andare in tribunale, sta di fatto che i rapporti con l'Unione Europea sono evidentemente ai ferri corti, così come si rischia di essere ai ferri corti, o forse si è già, nel rapporto tra Stato e Regioni. Le avete sentite ieri le parole di Draghi, oggi il giornale azzecca il titolo "Draghi alza la voce", che per lui è fatto clamoroso. Per quanto riguarda la copertura vaccinale, ha detto ieri nel discorso alle Camere, la copertura di coloro che hanno più di 80 anni persistono purtroppo importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità, probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Parole che ormai avete stampate quasi a memoria per averle sentite ripetute nel corso di giornata, ma proprio perché erano parole nette e chiare. Draghi aveva nel cassetto anche l'opzione di far invadere la Lombardia dalle truppe del generale Figliuolo. Va da sé che per la tenuta del governo questo non è possibile, e allora come dire, l'invasione resta verbale, e i governatori, guarda un po', non la prendono per niente bene. Siamo a pagina 3 del Corriere della Sera. Monica Guerzoni fa un po' il punto delle reazioni stizzite che arrivano dalle regioni, governatori che respingono le critiche come infondate e sottovoce rimproverano al premier di aver dato il via allo scaricabarile, un malumore destinato ad esplodere oggi nella conferenza Stato-Regioni. La severità con cui Draghi ha bacchettato quelle regioni che trascurano gli anziani è stata accolta come una sferzata ingenerosa. I governatori si sono attaccati al telefono sfogando tutto il loro stupore perché il piano vaccinale, dicono, è stato elaborato dal governo, e chiedendosi il perché di un richiamo così duro. Ma chissà. Lo stesso premier ha detto di non voler fare ricorso alla clausola di supremazia, ma tra i presidenti delle regioni è scattato il panico. Cosa ha in mente Draghi? Pensa di centralizzare ancora di più la vaccinazione e commissariare le regioni inadempienti? Vuole rafforzare ulteriormente i poteri del commissario all'emergenza Figliuolo, indebolendo le regioni? Colpa delle regioni? Proprio no, è la difesa di Luca Zaia. Gli fa eco Massimiliano Fedriga dal Friuli, che non accetta di ritrovarsi sul banco degli imputati, ma i dati italiani sugli over 80 non sono onorevoli e Palazzo Chigi non accetterà altre discriminazioni a danno delle persone più a rischio. Da noi la media di vaccinati è al 38,9% contro il 54,4% dell'Europa, numeri che scendono ancora se si guarda la seconda dose, che in Europa è al 23,2% e in Italia all'11,9%, un divario che Draghi ha fretta di colmare. Se Draghi non ha fatto nomi, però, ci ha pensato chi? Salvini, quando si è detto dispiaciuto perché gli anziani della Toscana sono gli ultimi in Italia per copertura vaccinale, accusa che ha scatenato la guerriglia tra i governatori, con quelli di centrosinistra che ribaltano le accuse e dicono Salvini attacca la Toscana per coprire la Lombardia, la cui cattiva gestione della pandemia e delle vaccinazioni sta creando imbarazzi anche dentro la Lega. Non cerchiamo il capro espiatorio, attacca invece Giovanni Toti, le regioni avranno fatto sbagli, ma la madre di tutti gli errori è la programmazione nazionale, cioè il piano vaccinale presentato il 7 febbraio in Parlamento da Speranza, il cui punto debole sarebbe l'aver inserito le categorie prioritarie a seguito della raccomandazione di non usare AstraZeneca oltre i 55 e poi oltre i 65 anni. Se dunque giovani, docenti, avvocati o militari sono passati avanti agli anziani più fragili, per i governatori umiliati e offesi non è colpa delle regioni ma del governo, che a sentire i presidenti dovrebbe mettere nero su bianco, magari con un'ordinanza, la richiesta di sospendere i vaccini alle categorie prioritarie. Perché fanno il processo a noi se sono stati loro a dirci di andare avanti con insegnanti e vigili del fuoco? L'umore è questo, l'unità tra governo e regioni appare ancora lontana, e questa è la linea di difesa che ritroviamo anche nell'intervista che il Corriere fa al governatore della Toscana, Giani, Toscana al centro appunto della querelle, proprio perché ha una straordinaria e larga platea di avvocati con accesso prioritario al vaccino. Gianni, che viene intervistato un po' dappertutto, anche da Repubblica. Mannaggia, manca solamente un minuto, allora taglio via un po' di cose che vi volevo raccontare stamattina e chiudiamo con una nota malinconica sull'orizzonte della politica italiana, perché oggi viene raccontato anche il triste tramonto, chissà se ve li ricordate, degli europeisti mai e centrodemocratico, loro che erano stati indispensabili, cruciali per provare a salvare il governo Conte, e adesso che c'è il governo Draghi non riescono più a tenere il centro della scena e stanno perdendo pezzi. La senatrice Maria Rosaria Rossi, che arrivava da Forza Italia, ha aderito al movimento di Toti Cambiamo, la senatrice Roic ha deciso di tornare al PD, e senza di loro e senza i numeri il destino degli europeisti di Mai e centrodemocratico potrebbe essere segnato, perché non potrebbero più formare il gruppo parlamentare. Una nota di malinconica poesia per chiudere questa puntata del Demone del Tardi, e a questo punto io consegno tutto, compresi gli endecasillabi danteschi, a Alessandro Principe, che è già dall'altra parte del vetro. Ci risentiamo domani mattina, stessa ora, stesso luogo, stessa radio, con il Demone del Tardi.